la politica la conoscerete senza, quasi senz'altro, è la campagna Stop Vitalizio, che ci ha tenuto impegnati un anno intero di lavoro, molto, molto intenso, molto faticoso. Questo è il momento in cui consegnavamo le firme a Grasso, che sono state raccolte alla fine mezzo milione di firme per questa campagna all'interno di Riparte il Futuro. Andremo appunto a approfondire il discorso di Riparte il Futuro, e volevo impostare la giornata un po' su questo tema, perché abbiamo il titolo di questa di questo intervento è come usare i dati per fare campaigning, e mi sembrava la cosa più interessante da studiare oggi è il tema di che cosa significa avere un milione di anagrafiche, perché nel complesso la campagna Riparte il Futuro, di cui mezzo milione di firme sono state raccolte per questo, per il vitalizio, ha un milione di utenti unici, cioè la somma delle varie petizioni sarebbe in termini di firme variati milioni, ma questi che parliamo sono gli utenti unici che noi abbiamo raggiunto, che hanno firmato, di cui una parte consistente abbiamo le anagrafiche, gli altri sono opt-out, che vuol dire persone che firmano ma non acconsentono a essere ricontattati. Parliamo di circa 700.000 persone di cui abbiamo l'email, cioè di tutti abbiamo l'email, ma 700.000 che possiamo ricontattare. E veniamo chiamati spesso su questa campagna a parlare perché è l'unico caso in Italia di campagna che ha raggiunto risultati così importanti in termini di anagrafica, di risultato insomma digitale. È considerata la campagna digitale più grande d'Italia, se la conoscete un po' sapete che dietro c'è Libra con Don Ciotti, il cui carisma chiaramente è stato trascinante soprattutto nella prima fase per ottenere questi risultati. E che cosa, quando parliamo di un milione di firme, parliamo di email, ed è un po' quello che parliamo oggi, parliamo soprattutto di email. Avevo un'altra premessa prima di parlare di email, perché mi sembrava importante, visto che è tutto sui dati, oggi volevo spiegarvi che io non sono per niente esperto di statistica, non sono un esperto di dati nemmeno, e non sono nemmeno uno scienziato, quindi bisogna che ci autoconvinciamo ulteriormente che è possibile fare campagne data driven, che è un po' questo diciamo la cosa che ci accompagna su tutto questo evento e credo su tutto il nostro lavoro, che il data driven è importante, però che si può fare anche un po' a cucce e spintoni, a suon di euristiche, e senza, e soprattutto ecco questo è importante, senza avere a disposizione il team di Obama, perché lui che ha 13 milioni di mail, ma anche un team di diverse centinaia di professionisti e scienziati full time. Se qualcuno di voi ha a disposizione lo stesso numero di team per l'ufficio digitale del proprio lavoro, me lo dica, perché devo farmi un discorso poi in privato. Noi non ce l'abbiamo, Riparte il Futuro non ce l'ha, abbiamo a disposizione un team ridotto, ed è questo che vorrei andare a ragionare con voi, perché in Italia non possiamo pensare di poter lavorare a quel regime, eppure è possibile, dicevo un po' scherzando, però è possibile a cucce e spintoni lavorare data driven. È possibile a cucce e spintoni perché? Perché lavorare data driven, la prima cosa che sappiamo è che occupa tanto, tanto, tanto tempo, e quindi tanti soldi, e quindi tante risorse umane. Oggi vi mostrerò come noi, nel piccolo di un contesto italiano, con le risorse limitate di un contesto, una campagna in un paese di 50 milioni di persone, non di 300.000, si può lavorare ed ottenere comunque dei risultati, e comunque orientare le proprie campagne, le proprie azioni informate su quello che noi riusciamo a capire dai dati che analizziamo, senza essere appunto dei draghi come possono essere i nostri amici di Obama. Perché parliamo di mail? Perché parliamo di un media vecchio, cucco, ed è un media ancora importante? In sintesi vi ho fatto uno schemino semplicissimo che però mi sembra importante per tracciare una linea. La mailing list rappresenta gli utenti noti, persone di cui noi sappiamo il comportamento, che noi conosciamo, che sono dentro la nostra campagna e che possiamo riattivare in qualsiasi momento. Il fatto di poter riattivare in qualsiasi momento è la chiave di lettura per cui siamo interessati alle email, più di Facebook, più di Twitter, più di Pinterest, più di qualsiasi cosa esca in qualsiasi momento, più di Periscope, più di Snapchat, più di tutto. Qualsiasi cosa uscirà non sarà mai comunque importante come un'email. Fino ad oggi, se il futuro ci smentirà, ben venga, ma fino ad oggi perché è l'unico sistema per cui noi riusciamo a ricontattare i nostri utenti senza spendere capitali, perché Facebook abbiamo 100.000 like sulla pagina di Facebook, però vagli a riraggiungere quando ti cambiano l'algoritmo ogni 2x3 e ti ritrovi che devi sganciare soldi sempre perché sennò i post non vanno virali. Un minimo di budget bisogna preventivarlo su Facebook, i post poi si ingranano, però comunque non sono tuoi, sono utenti di Facebook, non sono utenti tuoi, le anagrafiche della mailing list sono tue. E soprattutto andiamo a vedere come la mailing list è il nostro motore. Allora, vabbè, qui c'è tutto un giro, no, da fare, la mailing list attiva il sito, che attiva i social media, che ritorna sul sito e aggiunge anagrafiche alla mailing list e quindi la mailing list cresce. Però, per farvi vedere che cosa intendo, ecco, scusatemi, tolgo un attimo. Per farvi vedere che cosa significa avere una mailing list, vedete qui, vi ho mostrato da Analytics l'andamento della nostra campagna nel tempo, qui ottobre 2014, ottobre 2015, questo è il picco dei vitalizi, è abbastanza impressionante, c'erano il 30 aprile abbiamo fatto 100.000 visite in un giorno, però quello che voglio mostrarvi, e qui si capisce meglio, che tutti questi picchi sono le mail che noi mandiamo, vedete come le mail si comportano proprio come un vero e proprio media. Cioè, quando noi mandiamo l'email, il nostro è come se noi accendessimo la radio, arriva a tutti quel messaggio. Si vede come la media delle visite al sito sia sotto le 1000. Quando c'è la giornata della newsletter, è un po' scassato questo microfono. Quando c'è la giornata della newsletter, arriviamo a 15.000. Poi notiamo, io non so. Notiamo anche come le giornate successive in realtà abbiano una coda, perché il picco arriva il giorno, cioè la mail quando arriva viene aperta o generalmente non viene aperta, però c'è una piccola coda che si svolge nei giorni successivi. Questo è l'andamento, prego.
La mia domanda è relativa a quei numeri lì, in relazione al numero dei sottoscrittori, cioè queste sono analytics, diciamo, sono analytics che voi costruite dopo aver mandato la mail a quel milione di persone, cioè parte la mail a quel milione di persone, l'effetto successivo è questo, è così? Ok, no, perché mi interessava capire qual era il tasso di conversione, diciamo, no? Quindi più o meno capire.
È complicata la domanda perché in realtà da ottobre 2014 a ottobre 2015 qui non avevamo un milione, qui abbiamo un milione, qui eravamo neanche a mezzo milione, qui c'è tutta una crescita. Diciamo che, ecco, a proposito di ragionare per euristiche e non in maniera scientifica, quello che a noi interessa è vedere che i tassi di apertura siano nella media della nostra stessa campagna, cioè, e su quello cerchiamo sempre di migliorare. Diciamo, noi come più o meno abbiamo una media del 20% di opening, ecco, è tanto, è poco, è difficile da capire perché non è che mi posso paragonare con un altro competitor che si occupa di una cosa del genere, però 20% più o meno sappiamo che nella media delle aperture è più o meno in linea e su quello lavoriamo, quindi lavoriamo di più su cercare di mangiare quell'1, 2, 3, 5% in più che in termini assoluti su cui fai fatica a parametrare, non so come dire. Ho risposto? E prego, se vogliamo renderla interattiva la cosa, se c'è un cose troppo, sto dicendo banalità o cose troppo complesse, ditemelo, perché non vi conosco, anzi, magari se vogliamo, visto che siamo veramente pochi, brevemente dire un attimo i nostri settori di lavoro, così capisco anch'io, capiamo meglio di che cosa ci occupiamo, in modo da anche da focalizzare la discussione su partiamo da te.
Sì, io mi occupo di comunicazione in un'azienda che fa grandi impianti sostanzialmente e servizi di pubblica illuminazione, smart city, eccetera.
Ok, quindi in un un certo senso la mailing list per voi è un tema, nel senso avete una mailing list o progettate di averla o comunque ti posso evangelizzare sull'importanza di averla. Ok, voi siete insieme? Facciamo velocemente così.
No, noi ci occupiamo di un'associazione studentesca, quindi curiamo newsletter, sito internet, eccetera.
Quindi è bene iniziare giovani a crescere le mailing list, che ci vuole tempo, quindi spero di darvi dei consigli sensati. Prego.
Raffaele Parlangeli, sono il responsabile della città Smart City del Comune di Lecce.
Topic anche.
Mi occupo di redazione e comunicazione.
Ok, quindi vedo che siamo tutti tra professionisti e amici.
Io sono studente di pianificazione del territorio e dell'ambiente.
Io lavoro presso l'URP del comune di Giovinazzo.
Quindi ecco, sì, più o meno allora diciamo che il tenore mi sembra che più o meno siamo giusti come andamento. Questa è la dimostrazione pratica dell'importanza medica. Vi ho preso una slide presa da questo signore che si chiama Julius Van de Laar, che in realtà è un americano, un amico nostro, che è venuto, l'abbiamo invitato a Torino a parlare a un corso che noi organizziamo, si chiama Beat Digital Campaigns. Questo signore è uno dei tanti consulenti di Obama. E lui arriva, bello come il sole, olandese, americano, arriva e fa: bisogna testare tutto. You have to test everything. Loro possono, però vogliamo domandarci, appunto, come dicevo prima, se noi possiamo testare tutto. Perché loro hanno ragione a dire test everything? E poi gli americani test and track everything, non sono pragmatici, se dicono una cosa la fanno. Perché loro, con 13 milioni di mail, nel 2012 hanno raccolto 790 milioni di dollari, nel 2008, scusate, ve lo devo dire al contrario, nel 2008 hanno raccolto 500 milioni di dollari e nel 2012 690. Un po' perché la lista è cresciuta, ma un po' perché anche a forza di testare e ottimizzare riesci a migliorare sensibilmente le tue performance. Vediamo un esempio pratico di che cosa parliamo, di quando dicevamo di testare. Questa è un'email che il mio amico Van de Laar riceve da Obama. È la classica email in cui Obama, provate a immaginare cosa chiedeva, soldi. Abbiamo visto in tutte le salse, se siete iscritti alle mailing list della Clinton e vi consiglio di farlo per capire un po' come lavora sta gente, vedrete che vi chiedono soldi insistentemente. Allora, qual è il test che qui veniva eseguito? Quello della subject line, dell'oggetto della mail. Il 90%, no dai, scusate, non posso dire i dati seriamente, il 70% del successo che hai su una mail è dato dall'apertura, perché è lì che si gioca tutto, perché la mail, la persona ha qualche frazione di secondo, perché è piena di mail in prima posta, se decide di aprire o non decide di aprire è lì ti giochi tutto, ed è quello che si va a testare normalmente di più. E infatti queste sono tutte i test che sono fatti per una singola email. Considerate che io su Riparte il Futuro ne faccio 3 al massimo, quando li faccio, poi vedremo un po' come. Allora, loro hanno tutti questi subject line che mandano a dei gruppi test ridotti, però campioni significativi, su cui guardano poi qual è che è performato meglio. Se qualcuno di voi, secondo voi qual è che ha performato meglio, così vediamo questo piccolo gioco. Cioè, qual è che voi aprireste leggendola di più delle altre? Tu dici Change. Scusa? Some scary numbers. Change. Deadline. Ah, deadline, join Michelle and me. Change. Last call, l'urgenza, no? Ecco. Michelle time. Ok, vediamo che cosa è successo dopo che loro hanno condotto questo esperimento. Ha vinto una che non avevamo detto. I will be outspent, ha vinto. notate la differenza. Questi sono i soldi che sono stati raccolti con questa mail, 2.540.000. Proiettando i test, questi sarebbero i soldi. Change, che è stato quello più gettonato da noi, ci avrebbe portato a guadagnare $711.000. Quindi quindi addirittura $1.800.000 in meno, cioè vi rendete conto? Però quando uno guarda sta cosa, dice, cazzo, cioè, ho scazzato di $1.000.000, si dice, io da adesso vado a casa e testo tutto, cioè non faccio più niente, faccio... E, fuori sento una lira, cioè sarò squattrinato, mi frega, se non mi, l'idea è o mi aiuti o finisce tutto, era una cosa tipo, quindi come vedete, no, queste, hai capito come funziona, questi è i soldi che si guadagnano in proiezione, questi sono i soldi reali, non c'è il codo perché è quello che sta, e qui invece sono le differenze in proiezione, no? Allora dicevamo, di fronte a questa cosa una riflessione si impone, perché soprattutto infatti chi si occupa di fundraising tende giustamente a dare un occhio in più a fare sui test, però anche chi si, tutti i nostri obiettivi, anche se non sono strettamente legati ai soldi, sono parametrabili, quindi è importante ricordare questa cosa. Come dicevo, non tutti abbiamo a disposizione 13 milioni di mail, per cui vedi queste variazioni, perché è di questo che parliamo. Cioè la campagna più grande d'Italia ne ha uno di milione, immaginate. Quindi, e qui praticamente già mi avvio un po' alla conclusione di questo breve intervento. Vorrei con voi riflettere, sperando di lasciare qualcosa che vi possa servire, su che cosa significa fare A/B test per comuni mortali. Cioè per gente che immagino che usi probabilmente MailChimp o SendGrid o altri strumenti, diciamo, che vedo che annuiscono. Noi personalmente a Riparte del Futuro dobbiamo usare un sistema che ci siamo costruiti noi, perché se usassimo MailChimp puoi immaginare i costi, no? Però ecco, ho messo MailChimp perché immaginavo appunto che di questo si tratta. Per prima cosa, lo ripetiamo, il tempo è scarso e quindi sappiamo che per costruire delle variabili abbiamo bisogno di tempo, però a fronte, per non andare in bomba sull'idea che bisogna essere completamente scientifici e quindi completamente neutri e testare tutto, non dimentichiamoci una cosa fondamentale, che la creatività e l'autenticità del contenuto web rimane, con o senza la B-test, la cosa più importante. Questo non va dimenticato, credo anche in un ambito della pubblica amministrazione che fa fatica forse per natura a poter mostrare un volto autentico, è l'autenticità che fa la differenza negli articoli quando vengono letti o non vengono letti. Linguaggi formali, poco sentiti, poco vissuti da chi li scrive, con poca partecipazione, vengono letti di meno, e questo è un fatto. Quindi su quello non si sbaglia mai a cercare di investire sulla creatività e l'autenticità prima ancora di pensare a che cosa stiamo testando. Quindi, come si dice in inglese, content is the king, non ne usciamo, è sempre così, sarà sempre così. Poi si può fare la B-test tradizionale. Noi, quando abbiamo tempo, facciamo un test sul 10% della lista, guardo le differenze, io riesco al massimo a fare 2-3 punti percentuali, e quindi vedo quale è stato sui due. Quando riesco a fare una differenza di 3 punti percentuali, vuol dire che avevamo veramente una subject line molto più buona dell'altra. E dopo aver fatto l'A/B test, no, io mando prendo il 10% della lista, al 5% di questo 10% ci mando l'email stop vitalizio ora, a quell'altro gli dico cancelliamo il vitalizio abbiamo 10 giorni per cancellare il vitalizio. Questa è la B-test. Uno dico cancelliamo il vitalizio ora, l'altro 10 giorni. Come faccio io a sapere quale performa meglio scientificamente? Non lo so, l'unico modo è testarlo, perché non abbiamo modo. E quindi questo è il senso del test.
Terza domanda, ma tu come stabilisci chi mettere nel primo gruppo e chi mettere nel secondo?
Cerco, bravissimo, perché che cosa succede? Voi che avete la mailing list giovane ve ne accorgerete tra un po', che le mailing list hanno tutta una loro storia, tutta una loro sentire, perché cosa succede? Che su Riparte il Futuro, ognuno ha la sua, vi racconto quella di Riparte il Futuro, i primi firmatari, i primi 100.000 firmatari, quelli lì, se gli chiedi di buttarsi giù da un burrone per Riparte il Futuro, ci vanno, perché gente, sono gli early adopters, sono i delfini, sono quelli che sono arrivati perché, cavolo, non vedevano l'ora di trovare una campagna così, quindi quelli farebbero qualsiasi cosa, aprirebbero tutto. Se mandassi il 5% a loro, avrei delle cose, avrei apparentemente delle aperture molto alte. E quindi che cosa faccio? No, non prendo solo quello lì, devo mischiare tutta la mailing list all'ultimo, al primo, e avere un campione distribuito, adesso non so come si chiama in statistica, però un campione, vabbè, diciamo omogeneo, ecco, scusatemi la parola. Okay. Questo è importante, perché se no rischi di avere dei dati che poi ti confondono e basta, bravissimo, perché quella è, se fai quell'errore lì vai avanti a sbagliare per tutta la vita se non capisci questa cosa, che è banale da capire, però se uno se lo dimentica fa casini. Io volevo darvi un piccolo trucco, quando appunto, allora, perché voi cosa succede? Dopo che hai fatto l'A/B test e devi scegliere la mail che funziona e mandarla a tutta la list, ci vuole a volte più tempo di quello che noi abbiamo da spendere, appunto. Però che cosa potremmo fare, ad esempio? Più che altro, cioè, cosa potremmo fare? Divido la lista al 50%. Al 50% di qua gli dico abbiamo 10 giorni per cancellare il vitalizio. Al 50% di qua gli dico Piero Grasso deve ascoltarci. Dopodiché vedo che questa, ormai la mail l'ho mandata, non posso più fare niente, l'ho mandata già a tutti. Però che cosa ho ottenuto? Non ho fatto la B-test, però ho imparato come reagisce la mailing list. Ho imparato che alla mailing list gli piace più Piero Grasso. E quindi la prossima volta ci penserò. Non ho fatto una B-test vero e proprio. Non so se mi spiego. Ti risparmia un casino di tempo. È una cosa un po', appunto, un po' a cucce e spintoni. Non sei il chief scientist di Obama, sei un po' il piadinaro della però insomma un po' capisco, no? Riesco ad arrivare con meno determinazione, però a capire come reagiscono. Questo io lo uso spesso, devo dire che soprattutto quando hai fretta di mandare le cose, perché quello è il tema, cioè, una volta che devi uscire, non puoi aspettare una giornata intera e cose, vai un po' così alla carlona, ma funziona. Prego. No,
la verifica la fai sull'apertura o sulla sottoscrizione poi? Cioè, su che lo misuri?
Bravissimo, no, non l'avevo detto ed è molto importante. Che cosa succede? Che tu puoi fare, in gergo lo chiamano il curiosity gap, no? Cioè tu fai una subject line, un oggetto che dici, che ne so, Boldrini impazzita per Riparte il Futuro, non lo so, adesso non mi viene una cosa, però una cosa che tipo ti stimola un casino di curiosità, poi apro l'email a un open rate altissimo, perché hai detto Boldrini dà il tutto per tutto per il vitalizio, poi apri l'email e c'è scritto Boldrini rimanda ulteriormente la discussione, ti ho ingannato. Quindi che cosa succede? Che alla lunga, se tu fai degli oggetti stratosferici, però poi dentro la mail non c'è ciccia, la gente si scoccia, e questi bisogna stare molto attenti su sta cosa. Lo vedete, penso che tutti sono un po' scocciati quando guardano il wall di Facebook e dicono 9 cose che la decima mi fa troppo ridere, ti crea quell'ansia lì che vuoi andare a cliccare, poi se apri la pagina ed è una cosa deludente, proprio togli dal feed quella fonte di notizie, ti scocci molto. Quindi è verissimo che l'open rate, questo per rispondere, l'open rate non determina nulla, è il click through che determina tutto, è quando poi la gente ha cliccato sul link che fa la differenza. L'open rate ti mette nel gioco, però poi il link dentro è quello che fa veramente la metrica da misurare. Prego,
grazie. La mia domanda, sì. Alessandro Zilio, Veneto. La mia domanda è riguardo alla questione del 50-50 alla lista. Non riesco a capire bene questa metodologia, perché mi sembra un po', forse è una mia opinione personale, un modo un po' di aggirare il problema però senza risolverlo, perché dopo, come ha detto lei, è un modo per capire per le volte successive come interpretare la volontà delle persone che ricevono la mail. Però non è una soluzione un po', secondo me, non dico sbagliata, però poco precisa, perché magari si cerca di interpretare quello che attraverso i due titoli, diciamo, le persone hanno inteso. Nel senso, io provo, come lei ha fatto l'esempio di ah, ok, come tu hai detto, Piero Grasso, perfetto. Allora vuol dire che loro preferiscono il termine grasso nel titolo. Però noi possiamo solo ipotizzare che grasso sia la parola chiave che loro hanno preferito. Magari loro preferivano il fatto che era un titolo corto invece che un titolo più lungo. Magari loro preferivano un'altra parola. Forse è una... quella che tu prendi è un'interpretazione di quello che è la vera volontà.
Ho capito. Allora, la domanda è assolutamente pertinente, però attenzione a una cosa: quell'esperimento che dico io, mandi al 50 e al 50, faccio un altro ragionamento: se avessi mandato al 10, poi Grasso performava meglio. E quindi ho ancora il 90% della lista, ho scoperto che Grasso performa meglio, lo mando al 90% della lista, quindi avrò un open rate maggiore. Quindi se faccio il test 50-50 so già che avrò un open rate minore, perché non ho quel 40% in più a cui manderò la subject line che funziona. È tutto lì il trucco. Ma il problema che dici tu, che è verissimo, e cioè che la correlazione e l'effetto di causa, non è detto che tu, cioè, stai guardando delle correlazioni credendo che siano causali e invece non lo sai, non te lo risolve, cioè questo trucchetto qua non cambia nulla, cioè non lo peggiora quell'altro. L'unico modo per arrivare a stabilire quello che dici tu è fare la stessa, per esempio ridurre il campo di studio. Se vuoi guardare, ed è bellissima quella cosa che hai detto, cioè se la subject line è troppo lunga, troppo breve, dovresti presumibilmente fare che cosa? Un gruppo di campione in cui fai due subject line su Piero Grasso, una più lunga e una più breve, però tutte e due su Piero Grasso. E allora da lì dici, ah, vedi che gli utenti gli piace di più l'oggetto corto che l'oggetto lungo. Poi non sei mica contento, perché se vuoi farlo veramente scientificamente vai a guardare anche a incrociare i dati con quale client di posta usavano, perché per esempio ci sono dei client che ti mostrano l'oggetto più lungo, te lo mostrano tutto, altri che ti mostrano pochissimo, per cui se l'oggetto è breve c'è il puntini, e lì ci vuole Obama. Noi non lo facciamo, cioè io quando ho capito che la maggior parte della lista guarda Alice Mail, non mi chiedete perché, io non riesco a comprendere, però tutti in Italia hanno Alice, cerco di capire come le email vengono interpretate dal browser di Alice, dall'interfaccia di Alice, e alla bella e meglio mi invento delle cose che spero che funzionino. Ripeto, hai ragione tu, però hai bisogno dei soldi di Obama per metterlo in pratica. Sai che non te lo so dire. Che cosa? No, ho detto la maggioranza, cioè non ti so neanche dire di chi sarà. Guarda, il a span, poi se vuoi ti do il dato preciso.
Sì.
Credo che gli utenti di Alice sulla lista saranno il 25%, 30%.
Beh, comunque un utente su 4 di 700.000 che abbia Lice mi stupisce, personalmente mi stupisce.
Sì, sì, non l'ho mai approfondito, però andrebbe approfondito, perché io credo che dipenda dal fatto che la gente c'ha Telecom, gli attivano la posta. Considerate una cosa, vabbè, così un piccolo, gli utenti di Riparte il Futuro tendenzialmente sono o molto giovani o molto vecchi. Sono, perché abbiamo tutti, credo che tutti i pensionati attivi politicamente d'Italia siano passati per Riparte il Futuro. Siamo siamo la nuova bocciofila 2.0, noi. Esatto. Va bene. Stavamo dicendo, poi ecco, se avevi storto il naso quando dicevo facciamo il 50%, guarda cosa ho scritto qua, non fare la bite. Io quando veramente ho fretta, vai con Dio, manda fuori sta mail, speriamo che funzioni, e se vedo che c'è un open rate molto più basso del solito mi faccio delle domande. Però, cioè, davvero, a volte, con gli anni, è una sensibilità che si affina, quindi un pochino quando... cioè te la senti puoi anche rischiartela, ecco. E considera che il 90 95, non lo so, cioè quasi tutti in Italia mandano le mail così, con la prima subject line che gli viene in mente, quindi cioè, esatto. Sì. Avete visto adesso? Beh.
Per misurare la web reputation.
A proprio il subject line di trucchetti nuovi, adesso sta girando e sta entrando un po' nel momento più alto, che ti arrivano le email da una newsletter che è scritto re, come quando c'è la risposta re, già, ma allora credi che sia qualche tuo contatto personale che ti ha risposto e ti viene proprio ad aprirlo, e in realtà lo fa molto The Sum of Us, se lo conoscete, di fare sto trucchetto. Ci se ne inventa di tutti i colori per far aprire di più le email. Una cosa molto bella è segmentare la lista, ne avevamo parlato prima, sapere qual è il tuo segmento più attivo, dividere gli utenti, quelli appunto, cioè ti accorgerai che inizi a incrociare i dati di tutti gli utenti che aprono tutte le email e ti fai un piccolo segmentino di quelli super attivi, e a quelli lì magari gli mandi la stessa mail, non ti concentri tanto sulla subject line perché sai già che rispondono, però magari gli mandi dei contenuti più approfonditi. Perché cosa succede in campagne così grosse? Che siccome devi parlare a tutti, devi semplificare il linguaggio il più possibile, cioè no al vitalizio, i corrotti tornino a casa, però magari a quelli lì che ti hanno aperto tutte le mail gli potresti anche entrare nel dettaglio di come funziona il codice di regolamentazione della camera, per cui è possibile che abbiamo trovato uno spiraglio, gli diventa una cosa più interessante perché sai come si comportano. Ognuno poi faccia i conti con la sua mailing list. Io sto raccontando il caso del vitalizio così perché siamo partiti da quello. E poi io qui aggiungo anche di giocare duro, non scorretto, però si può giocare duro con le mailing list. E infatti ho detto gli esempi, ve li dico solo a voce, perché non li scriverei, diciamo, in un articolo. Però ad esempio una cosa che fanno tutti e che non è un po' borderline, ma non è, diciamo, da spammer, cioè non è che è così grave, ecco. È che tu mandi la mail, te la apre un 20% di persone, no? Tu risegmenti la lista, aspetti 3-4 giorni, risegmenti la lista, quelli che l'hanno aperta non li lasci stare, c'è un altro 80% a cui gli rimandi la stessa identica email, gli cambi la subject line e te la riapro un altro 15. Hai un pochino più di unsubscribe, perché chiaramente è gente che gli è arrivata la mail, però detto francamente, le unsubscribe, se se ne vogliono andare, se ne vadano. Cioè, e quando parli con i ragazzi di Obama dicono, ma arriva sempre la domanda, ma non mandate troppe email? E loro dicono, noi mandiamo più email possibili, cioè noi è un'email in più, la mandiamo sempre, perché se tu vuoi sostenere Obama, gli vuoi dare dei soldi, glieli dai, se non gli vuoi dare non ci interessi tu a noi, quindi loro sono proprio spudorati. Cioè la settimana scorsa, io che sono iscritto alla mailing list della Clinton e non dono, non ho niente contro la Clinton, però non mi sembra il caso di sostenere la campagna, mi è arrivate 4 mail in un giorno, e a un certo punto io mi sono disiscritto, infatti loro non gliene frega niente di me.
Quanto conta la data fissa di invio nelle mail? Cioè, se io so che il giovedì mi arriva la mail di Riparte il Futuro o invece no?
Allora, apri un capitolo che hai tirato il vaso di Pandora, non si capisce più niente, cioè ormai siamo proprio nel campo degli aruspici e ci dicono il lunedì non si mandano mail. Così, siamo andati avanti anni con l'idea che il lunedì non si mandavano. No, scusa, il venerdì non si mandano email. Poi si mandano email solo lunedì, perché è il momento che la gente torna dal weekend e apre per prima cosa la posta. No, si mandano il martedì perché lunedì la gente è troppo impegnata con la posta. Si mandano alle 5 del mattino perché la gente così se la trova la posta appena inizia ad andare in ufficio. Si mandano appena prima di pranzo così le guardano dopo pranzo. Il vero problema è che tutte queste cose qua più o meno si capiva fino a un certo punto, perché a un certo punto vedevi che lunedì apriva di meno, col mobile non capisci più niente, io almeno, poi se magari c'è qualcuno che ne sa e che lavora proprio di cioè, se vai a parlare con gli esperti di marketing queste cose sanno meglio di quanto le sappiamo noi, magari un vero geek del marketing che fa vendite online magari la capisce già un po' di più. Ma col fatto che col mobile la gente apre le mail a qualsiasi, noi abbiamo visto che ormai se le mandi il sabato e la domenica non cambia, la gente le apre o non le apre comunque, per la mia esperienza, però veramente qui lo dico, qui lo nego, perché non te lo saprei dimostrare, so solo che siamo molto confusi e che ormai mandiamo le mail a caso.
Vuoi dire? Pensare ad alta voce, nel senso che forse per i temi che sì, magari è un tema anche da weekend, magari se sono email su temi che le persone riconoscono più come collegate al lavoro, non so, penso ad esempio a noi di Forum PA, possibilmente tendono a leggerle più, però appunto è una riflessione, sì.
Ma infatti c'è chi dice mandiamole nel weekend che la gente è più libera, c'è chi dice mandiamole al lavoro che la gente ha voglia di distrarsi. È tutto vero, è difficile da capire. Io almeno ho rinunciato a capire qualcosa, però non ho rinunciato all'idea di fare delle email che siano perfette su cellulare. Questa, scusate, non l'ho detto da nessuna parte, ma ancora vedo che girano delle mail a volte che non sono ottimizzate per mobile, che è uno scandalo, perché la gente, cioè, deve stare lì a cliccare su un pulsantino Twitter di 4 pixel, ma cioè, non lo fa. Quindi le mail vanno ottimizzate per mobile. Adesso c'è bisogno che lo diamo su MailChimp, per fortuna c'è il template, non sbagli, purtroppo non le ottimizzano le organizzazioni medio grandi che magari sono ancora su vecchi sistemi, non hanno fatto il tempo, vabbè, insomma.
MailChimp nel blog pubblica periodicamente dei dati anonimi sulle statistiche di apertura delle email che passano da loro, sì. Però, diciamo, nella mia scarsa esperienza mi fido molto di più, cioè, del fatto che non si riesca a capire, ecco. L'arco della giornata, cioè il fatto di avere la mail arrivata, diciamo così, durante l'arco della giornata, cioè avere una giornata intera, mi ricordo una curva in crescita, diciamo, in questo grafico. Però, insomma, per quel poco che ne so, questa interpretazione mi sembra.
No, io non lo so, ho notato che io apro, cioè, se so che una mail mi deve arrivare il giovedì perché sono iscritta a quella mailing list, però forse è un po' diverso perché questa è campagna e quello è più digest, no? È più mi accorgo che quando non mi arriva, magari mi arriva un minuto dopo, io ce la vado a cercare, quindi per quello chiedevo più che altro.
Sì, io se non, la mattina non mi arriva Quartz, la rassegna stampa di Quartz, cioè chiamo al telefono di cosa è successo. No, hai assolutamente ragione, dipende dallo stile, cioè la newsletter, ecco, non l'ho detto perché non lo faccio da tanto, ma è esattamente come dici tu, se tu educhi il tuo pubblico che arriva l'email a quell'ora, crei un'aspettativa, crei un'attesa ed è importantissimo, come dici tu, di seguirla. Ma invece, per rispondere ad Andrea, devo dire onestamente che noi abbiamo, non l'ho detto prima perché mi era sfuggito, noi abbiamo anche un po' rinunciato a quell'aspetto, perché siamo passati da un sistema a un altro. Prima avevo un sistema che quando inviavo nell'arco di 5 minuti uscivano tutte le mail, adesso è un sistema che le spalma nel tempo, perché avevo dei problemi mi andava giù il server, mi andava giù il server, avevo dei problemi di rallentamento, e quindi adesso abbiamo un sistema un pochino diverso. Vi dico, secondo me siamo nel campo delle finezze, siamo veramente nel campo delle finezze. Che e vabbè, allora ecco un esercizio che io consiglio, che noi applichiamo nei nostri lavori sempre, è quello di comunque, anche se non testiamo, prima ancora di testare, di scrivere qualsiasi subject line almeno 5-8 volte. Questa è una buona pratica che io ho imparato studiando le cose che scrivono quelli di Upworthy, che non so se conoscete. È un ragazzo, è un fuoriuscito di Facebook, che si è fatto una mailing list tutta orientata, tipo, loro la chiamano tipo gattini e responsabilità sociale, fanno una cosa che è molto virale però anche ha impatto sociale, è molto interessante perché loro sono molto, molto in gamba con la viralità. E loro cosa diceva? Noi facciamo qualsiasi cosa, la scriviamo tantissime volte di fila fino a quando, così sei sicuro che bene, proprio la creatività viene aiutata dal fatto che ripeti lo stesso esercizio, guardi la cosa da più angoli. La prima subject line che ti viene in mente non è quasi mai quello migliore. Se ne elabori altri, ci pieghi un po', ma magari arrivi. Beh, conosci la tua lista, l'abbiamo approfondito prima. Buon senso su Curiosity Grep, mi ero già chattata la tua domanda. Oh, ecco, un po' più in termini di equazione il discorso che dicevamo prima sul numero di mail massime da mandare. Lo capisci cioè fai il rapporto, dai sempre un occhio agli unsubscribe, quando vedi che gli unsubscribe stanno aumentando troppo in parallelo al numero di mail che mandi, inizia a farti le domande. Quello lì è un ottimo indicatore. Non bisogna aver paura degli unsubscribe, ripeto, perché è fisiologico. Tutti noi ci scriviamo mailing list, ci disiscriviamo, ci riscriviamo con la stessa mailing list, non c'è niente di male, bisogna essere diciamo un po' coraggiosi da questo punto di vista, però è il nostro barometro che fa capire quanto rompe alle balle o meno. Su una cosa importante, cioè importante anche un po' nel campo del vago, i sunsetter, cioè quel pezzo di lista di gente che non apre mai le mail però rimane iscritta. E bisogna anche lì, è un pochino più tecnico, ma capire se il sistema diciamo di Google tende a giudicarti male perché hai tanti sunset, tanta gente che non apre le email, quindi a spostarti nello spam, oppure no, perché in realtà se non vedete che non avete uno spam rate alto, conviene tenerli secondo me i sunsetter, perché c'è gente che non apre l'email per anni, però guarda sempre la subject line, però non la apre fino a quando non trova quella che gli interessa. Quindi ci sono della gente che è entrata ogni tanto, vedi degli esperti che dicono i sunsetter vanno massacrati, sempre ripulire la lista, sempre tenere, è come l'edera. E è un mio caro amico che fa, insomma, si occupa di sta roba, dice sta cosa, io non sono d'accordo, quindi immagino ci siano tante altre opinioni, questa è solo la mia opinione, io i sunsetter li tengo, controllate voi. E allora la segmentazione, questo è un altro punto, l'ho tenuto per ultimo, non so perché in realtà è fondamentale in fase di acquisizione. E è una cosa molto complicata perché chiaramente quando noi raccogliamo i dati non vorremmo avere più possibile, no? Non ci interessa solo nome, cognome, email, ci interessa sapere l'età, ci interessa sapere da dove vieni, ci interessa sapere il sesso, e questi dati, ci interessa sapere che professione fai, non li puoi chiedere su una petizione in maniera diciamo contestuale al momento in cui ti chiedono una persona di firmare, perché se no hai una decrescita immediata pazzesca del subscribe rate. Sto parlando adesso a lato front end sul sito, no? Quindi converrebbe con dei trucchetti o piano piano di andare in maniera sequenziale ad andare a individuare quali sono quei parametri che non interessano, e gli inventi un giochino che guarda caso per partecipare a questo giochino devi dire la tua fascia d'età, almeno hai riscoperto sta cosa, però gliel'hai chiesto in un modo che a lui non gli sembra che gli stai in maniera estrattiva prendendo le informazioni. Ecco, credo che al giorno d'oggi non devi mai dare la sensazione di essere estrattivo sulle persone. Cioè, le persone sono contente di condividere la propria informazione con te se hanno qualcosa in cambio. Cioè, non, quando ogni tanto vedete girare, scusa, potresti compilare questo questionario, tenendo delle cose, cioè, e tu non c'hai voglia, devi fare delle cose che siano ingaggianti, adesso non è la parola bella, però che intrattengano la persona che ti deve dare dell'informazione. Ecco, copiare e studiare dagli altri, era l'ultima cosa che avevo segnato. Che ore sono? Ok. Ah, ok. Vabbè, comunque era praticamente, credo, l'ultima slide che avevo messo. Ecco, volevo dire un po' di cose sugli altri. Allora, per esempio, riparte futuro. Abbiamo testato in tutti i modi. Qui sto cambiando leggermente, no? Non sto parlando più degli A/B test sulla mailing list, sto parlando degli A/B test su l'interfaccia di un sito. Perché anche qui, chi conosce Optimizely, e se non lo conoscete provate a guardarlo, perché anche il blog di Optimizely ha delle bellissime informazioni, ti dà la possibilità, no, di spostare questa cosa qua, tutto qua, cambia quello, cambia quell'altro, cambi tutti i test che vuoi e pian piano capisci quali sono le cose che convertono di più. Noi a Daglie abbiamo capito senza qualche ombra di dubbio che se hai una petizione, avere un box evidente qua che è in posizione absolute, quindi scrolla insieme alla pagina, che ti sta lì con sotto le firmine degli ultimi utenti, la possibilità di firmare con Facebook, la possibilità di firmare, questo qua l'abbiamo testato in tutti i modi. È importante quando uno inizia, dovete fare una petizione in reinventare la ruota? No, come noi questa cosa qua non l'abbiamo mai fatta nessuno in Italia, l'abbiamo dovuta fare, però si copia. Ci sono dei siti come Unbounce, ve lo consiglio tantissimo, che è una cosa, in realtà è il blog di una società che fa A/B test, proprio si occupano di questa roba, ed è il blog, ha dei bellissimi studi, e da lì tante volte alcune cose, cioè il comportamento degli umani poi più o meno varia, però fino a un certo punto, per cui se capisci che qualcosa funziona, dopo un po' si sparge la voce. Grow Hacker è un'altra comunità di marchettari molto bravi, molto cooperativi, ci si scambia informazioni, non importa ogni volta inventare la ruota. E giustamente il blog di MailChimp, anche quello si estrae tanta informazione. Questo per dire, quando non si hanno a disposizione tutti i mezzi scientifici del mondo, però studiare quello che hanno fatto altri diventa molto meno time consuming e spesso dai risultati. Noi veramente abbiamo testato veramente di tutto, testavamo i colori più rosso, no? Tante volte ti accorgi anche che non cambia, perché cioè, o ha delle variazioni talmente minime che non le riesci a rilevare, quindi magari ci hai perso mezza giornata di lavoro. E c'erano sicuramente altre cose che mi venivano in mente di dire, però in questo momento non saprei. C'era un'altra cosa che volevo in particolare dirvi, mi verrà in mente. Intanto, se qualcuno vuol fare interventi o domande, cedo il microfono.
Voi che